Qualcuno mi chiedeva già delle date di esame, che forse soprattutto per gli storico-artistici che il primo anno non sanno come funziona la faccenda, ma le date di esame sono abbastanza uguali sempre, nel senso che gli esami si fanno a febbraio, a giugno-luglio e a settembre. Questi sono i tre momenti in cui ci sono esami. Quindi poi la singola data, insomma, sposta di poco, dobbiamo metterle a 15 giorni l'una dall'altra, questa è la regola. Per gli esami che si fanno, per i corsi che si fanno nel primo semestre, la prima data utile è febbraio, ovviamente, perché il semestre finisce appunto a gennaio. Nel mio caso c'è fissato solo il 23 gennaio come data, perché è l'ultima dell'anno scorso, vale come l'ultima dell'anno scorso e prima del nuovo. Ancora non abbiamo le date successive, però appunto ci sono altre due date a febbraio, a 15 giorni, partendo 15, basta aggiungere 15 e 23 gennaio che si ottiene la prima, e poi altri 15 e si ottiene la seconda. Poi c'è la sessione estiva, che è giugno e metà luglio, e poi settembre. Questo è ancora, però nel mio caso queste non ci sono, però non si cambia un granché. Dicevo, Angelini ci segnala correttamente le omissioni, ma ovviamente quello di cui non si è potuto occupare, ma c'è molto su De Martino nel libro di Angelini. E il primo capitolo, che si chiama Le due guerre, è dedicato grosso modo all'ingresso in scena di Ernesto De Martino come autore tra il 41 e il 48, naturalismo e storicismo e letterologia e mondo magico, che costituiscono un po' appunto i due lavori d'ingresso in cui già si trova sia il suo atteggiamento intellettuale, sia buona parte della sua proposta teorica. Dicevo la volta scorsa che a me pare che nel tutto sommato breve periodo, cioè nel 25enne che De Martino ha potuto spendere da autore, si rileva una significativa coerenza di interessi, di approccio, di atteggiamento intellettuale e di cose che gli interessava trattare. Ovviamente ci sono state tante modificazioni nella sua vita, ma possiamo trovare delle costanti. Il suo esordio appunto con naturalismo e storicismo nell'etnologia è quello che dà il titolo, dà lo spunto ad Angelini di chiamare questa prima parte del suo libro Le due guerre, perché De Martino, con diciamo un atteggiamento che è stato variamente caratterizzato da lui stesso negli anni successivi, insomma arrogante, protervo, baldanza giovanile, schematismo, ingenuità, quello che vogliamo, parole che anche lui ha usato, ma decide a 33 anni di fare la lezione niente di meno che ai filosofi e agli etnologi, tutti in un colpo solo. Perché conduce appunto queste due guerre, naturalmente i nemici principali sono gli etnologi nella fattispecie, ma poi con il mondo magico rincara la dose anche nei confronti dei filosofi. Che cosa rimprovera il giovane De Martino, che è 41, reduce da una scoperta e immersione? Cioè De Martino era veramente un personaggio di statura intellettuale altissima, cioè uno non è che legge un libro, cioè per lui entrare in un autore era una cosa veramente forte. Scopre Croce, segnala in anni successivi che la lettura di un libro del 38 di Croce, Il pensiero come storia e come azione, fu una delle pietre miliari della sua crescita intellettuale, della sua fuoriuscita dal fascismo, dalla fascinazione per il fascismo, e tutto insieme con impegno intellettuale, impegno civile, storia come pensiero e come azione, è molto crociano all'epoca De Martino, e lo dice proprio esplicitamente Naturalismo e Stoicismo e Etologia. Il pensiero, la proposta filosofica di Benedetto Croce come punto più alto di elaborazione del pensiero filosofico dell'epoca a livello internazionale. Ora c'era qualche, la volta scorsa uno di voi di filosofia diceva: ma se non so Croce come faccio a sapere De Martino? Non c'è difficoltà, cioè non dobbiamo sapere Croce per capire De Martino, e non parleremo di Croce in questo corso, non ne sarei neanche capace per la verità, ma comunque, cioè non è che di ogni, perché sennò sarebbe anche un ricorso all'infinito. Come si fa a capire Croce se non si capisce Hegel? Come si fa a capire Hegel se non si sa pure Kant, eccetera eccetera? Non finiamo più. Sappiamo che per De Martino l'incontro intellettuale e anche di persona con Benedetto Croce è stato veramente fondamentale, e lo ha letteralmente formato. Non è stato mai allievo di Croce, si è laureato nel 1932 con Adolfo Omodeo, i temi non erano crociani, lo scopre in seguito, ma se ne fa veramente, diciamo, allievo sul piano della formazione intellettuale e non solo, ed è un dialogo che manterrà sempre nella sua vita. Questa è anche un'altra questione dibattuta nella critica demartiniana: ma De Martino è rimasto crociano tutta la vita? Ha abbandonato Croce a un certo punto? Ha rotto con Croce a un certo punto? Il punto interrogativo rimane, è aperto. I 7 libri di De Martino stanno lì, uno se li può leggere e farsi una idea. Certamente Croce è diventato l'oggetto di durissime critiche da parte di De Martino sul piano politico, quando pochi anni dopo De Martino maturerà anche delle sue convinzioni molto ferme sul piano politico, e come abbiamo detto la volta scorsa diventa un funzionario del Partito Socialista, poi aderisce al Partito Comunista, e questo, diciamo, è non meno importante proprio per come era lui, questo aspetto etico-pratico rispetto alla dimensione più squisitamente intellettuale. Croce sarà oggetto di critiche fortissime. Nel saggio che dopo citiamo, del quale dopo citiamo appena un passaggio, perché parla delle motivazioni per cui scrisse Naturalismo e Stoicismo e Etnologia, che si chiama Etnologia e cultura nazionale negli ultimi 10 anni, è un saggio del 53, lo trovate da scaricare nell'Associazione Internazionale Ernesto De Martino, scritto sulla rivista vicina al Partito Comunista Società. Parla, è feroce contro Benedetto Croce, che era morto l'anno prima, sul piano politico, in quanto rappresentante di una intellettualità egemonica borghese che teneva discriminate le classi popolari, e ci teneva a tenerle discriminate. Questo, diciamo, la volta scorsa accennavo una differenza di universi di riferimento, proprio per motivi biografici, fra me e voi, che io condivido con l'antico De Martino e non condivido più con voi. Ma ai tempi di De Martino, e lungamente, insomma, da molto tempo prima e per un po' di tempo ancora dopo, esisteva una cosa che si chiamava lotta di classe, che era una cosa che c'era e che era molto ben presente a tutti quanti. E se non se ne parlava, non se ne parlava apposta, perché era una deliberata omissione. Ma che ci fosse la lotta di classe e che ci si schierasse sui vari versanti era una cosa proprio pacifica e presente a tutti i livelli della società italiana. Lotta di classe vuol dire che c'è chi comanda e chi non comanda e che vorrebbe e si organizza per comandare. La novità rispetto a decenni precedenti è che c'erano classi subalterne, operai, contadini. Per esempio i contadini largamente non esistono più come c'erano all'epoca di De Martino e di Carlo Levi, ma in quella Italia rappresentavano una diciamo dimensione proprio sociologica, demografica della popolazione italiana maggioritaria, addirittura rilevantissima. È un mondo che finisce di botto all'inizio degli anni 60, grosso modo. Ma il mondo che conosceva De Martino era un mondo in cui la lotta politica e la lotta sociale erano delle presenze assolutamente forti a tutti i livelli della società, non solo in Parlamento, ma informavano di sé larghissima parte della vita della gente normale, della gente comune. Quindi attaccare il maestro Benedetto Croce con parole durissime in questo saggio, leggetelo perché è interessante, non è particolarmente impegnativo come lettura, insomma si legge rapidamente, ci si fa un'idea. Il bello del leggere le cose, diciamo, come sono state scritte all'epoca, che uno entra anche in presa diretta su interessi, stili argomentativi, evidentemente cose che frullavano nella testa agli autori di cui decenni dopo parliamo. Tra l'altro, una delle cose del sito dell'Associazione Internazionale Ernesto De Martino è che hanno spesso fatto il JPG degli articoli di Martino, cioè lo scanner direttamente di com'era, quindi si vede spesso l'impaginato delle riviste dell'epoca, come erano fisicamente fatte. Qui etnologia e cultura nazionale negli ultimi 10 anni. Questo è un saggio al quale De Martino anche teneva perché ricompare nella raccolta Furore, simbolo, valore del 62 che abbiamo menzionato prima, tranne per il fatto che cambia nome non mi ricordo il titolo di Furore, simbolo, valore, gli cambia nome e cambia metà del saggio, cioè buona parte dell'inizio rimane simile, fortemente simile, e poi cambia completamente. E questo, se uno guarda i due, è anche significativo del cambiamento di atteggiamento e di approccio di De Martino nel giro di 10 anni. Quindi critica forte a Croce sul piano politico, e Croce era un personaggio politico. Croce è stato sicuramente l'intellettuale italiano più importante della prima metà del Novecento. E abbiamo accennato la volta scorsa, è stato un intellettuale che ha vissuto in Italia, non è che il fascismo l'ha mandato via né lui se n'è andato, non è stato fascista, non è stato neanche antifascista all'epoca in cui il fascismo ha preso il potere, ma poi diciamo se ne è distanziato più nettamente ed è stato certamente un punto di riferimento dell'intellettualità, ma anche, come dice De Martino, della gioventù che si affacciava a una nuova vita mentre il fascismo moriva, la guerra infuriava, è stato un punto di riferimento di formazione intellettuale per i non fascisti rimasti attivi in Italia sul piano intellettuale. Benedetto Croce era un punto di riferimento dal quale non si prescindeva, pro o contro, e si cercava larghissimamente anche di adattarlo, cioè c'erano interi filoni di intellettualità marxista che cercavano di ritradurre Benedetto Croce, questo nell'immediato dopoguerra, a propri fini e in qualche modo non, diciamo, riutilizzando parte delle sue, della sua, delle sue teorie, diciamo, in altro contesto. De Martino ci ha continuato a dialogare, al di là della critica forte sul piano politico. Croce è stato anche senatore, immediatamente prima dell'avvento del fascismo, immediatamente dopo gli fu proposto di essere il primo presidente italiano nella fase prima del referendum Monarchia Repubblica, non accettò, quindi era proprio un personaggio politico pubblico importante, anche politico, non prevalentemente, ma anche politico. Forte la critica al Croce politico, ma il dialogo con Benedetto Croce e soprattutto il portarsi appresso insegnamenti e convinzioni maturate durante la fase sicuramente crociana, per De Martino questo rimane proprio fino alla fine, e la fine del mondo, cioè questa grande raccolta di spunti, studi, schede di lettura eccetera, lo testimonia larghissimamente. Due guerre di De Martino in nome del crocianesimo, l'una contro gli etnologi accusati di essere naturalisti, due contro i filosofi, crociani inclusi, accusati di essere pigri, perché per quanto fosse crociano, già occuparsi di etnologia era un elemento di forte innovazione. Per, diciamo, l'impostazione crociana, una sola è la vera scienza, la storia. Laddove non ci si pone con un atteggiamento storico e storicista, scienza non c'è e non ci può essere. La critica che muove De Martino in punto di crocianesimo, ma che manterrà anche quando sarà diventato esplicitamente marxista, per esempio nel saggio del 49 intorno a una storia del mondo popolare subalterno, parla degli etnologi più o meno negli stessi termini in cui ne parlava il naturalismo e storicismo e etnologia nel 41, quest'altro saggio menzionato del 49, sempre pubblicato su Società, la rivista vicina al Partito Comunista, accusati cioè di considerare i primitivi alla stregua delle piante, degli animali che vivevano nei posti in cui i primitivi vivevano, cioè non parte veramente dell'umanità con problemi umani ritraducibili e riconducibili a quello che si poteva studiare a casa propria nel cuore dell'Europa, ma considerati con puro fine utilitaristico, per esempio nell'etnologia anglosassone nata al seguito del colonialismo, popoli soggetti oggetto del dominio coloniale e studiati come fossero appunto specie animali. Ciò che viene rimproverato all'etnologia è un difetto di storia, di dimensione storica, di approccio storico. E vedremo, questa è la pars destruens in qualche modo, e vedremo che con il libro del 48, Il mondo magico, con la pars construens, in cui De Martino non si limita più a criticare gli etnologi, ma comincia a fare etnologia storicista, qual è il problema storico che pone a illuminare la dimensione delle culture primitive. Ai filosofi rimprovera un difetto di etnologia, cioè un difetto di interesse per cose che esulano dal seminato più noto, più trito, più consueto al quale sono stati addestrati nelle scuole che frequentano e che ripetono e ripropongono. La sua scelta, appunto, di occuparsi di etnologia è una novità nel panorama di un approccio, o nell'ambito di un approccio abbastanza rigorosamente crociano. In seguito, appunto, in questo saggio che dicevo del 53, Etnologia e Cultura Nazionale negli ultimi 10 anni, De Martino, riandando a questo suo esordio del 41, ne riprende le motivazioni. Come ho detto la volta scorsa, esplicitamente il naturalismo e storicismo è abbastanza ellittico e si limita a una notazione forte, ma diciamo appunto ellittica, come la nostra cultura è in crisi. 10 anni dopo precisa i connotati della crisi che vedeva nel 41 e scrive nel 53: a spingermi agli studi etnologici non fu dunque la bramosia di lontane esperienze ataviche, si autocita da quello che diceva nel 41, ma al contrario la difesa della civiltà moderna e l'esigenza di un più largo umanesimo storicistico. Più largo umanesimo storicistico vuol dire ricomprendendo nella storia e nello studio della storia e nei problemi storici tutta quella parte di mondo che la filosofia ufficiale e la storia ufficiale consideravano fuori: i popoli coloniali, le classi subalterne delle società avanzate. Quindi un più largo umanesimo storicista vuol dire, è la critica ai filosofi, l'esigenza di un più largo umanesimo storicistico come non trascurabile contributo alla catarsi culturale. Erano quelli gli anni sinistri in cui Hitler sciamanizzava in Germania e in Europa, ed erano al tempo stesso gli anni in cui la nostra generazione andava lentamente riprendendo coscienza di ciò che è umano e civile, cioè stavamo fuoriuscendo dal fascismo, attraverso le pagine della storia come pensiero e come azione, il libro del 38 di Croce. Davanti al rigurgito del primitivo, del barbarico, del selvaggio, che è riferito a ciò che sta succedendo in Europa, Hitler, davanti al rigurgito del primitivo, del barbarico, del selvaggio, io scelsi come mio modo di reazione culturale la ricerca etnologica, la storia del mondo primitivo, con la fede alquanto ingenua che, una volta dominato nella prospettiva storiografica il mondo primitivo vero delle civiltà etnologiche, ci saremmo liberati anche di quello contesto di sermonprisco e di bugia moderna. È una citazione: contesto vuol dire tessuto, intessuto di sermonprisco, cioè di linguaggio antico e di bugia moderna, perché Hitler e Mussolini, il fascismo e il nazismo, si presentavano con il richiamo all'origine, i campioni dell'originario, che è una cosa che risentiamo, ma oggi, ieri, domani, l'ur qualche ur in tedesco vuol dire originario. Il richiamo alle origini, il richiamo al noi siamo così, come contrapposizione rispetto al resto, questa, diciamo, poggiarsi su presunte tradizioni e presentarsi come campioni di una originarietà e di una purezza erano proprio dei capisaldi ideologici del fascismo e del nazismo, ed erano delle basi ovvie per una politica razzista. Per un'ideologia è una politica, ahimè, pratica razzista. Con la fede alquanto ingenua che una volta dominato nella prospettiva storiografica il mondo primitivo vero delle civiltà etnologiche, ci saremmo liberati anche di quello, contesto di sermon prisco e di bugia moderna, che si andava manifestando ancora così immediatamente operoso nella cultura e nella politica del tempo. Quindi 10 anni dopo dice: queste erano le mie motivazioni. Allargare il campo dell'umanesimo che ci si proponeva e che proponevamo e conoscevamo allora, includendovi la dimensione del primitivo, e nello stesso tempo proporre una riforma radicale di quello stesso sapere etnologico che si era occupato di queste dimensioni fino ad allora. Rispetto all'allargamento dell'umanesimo, cioè l'allargamento dei confini dello storicismo come era fino ad allora, diciamo, praticato e noto, e che lui chiamava pigro, al quale contrapporrà in esplicito all'inizio di, nell'introduzione del mondo magico, uno storicismo eroico, cioè che non ha paura di confrontarsi con dimensioni sconosciute e non praticate prima. La novità sta nel fatto che il primitivo è considerato parte della stessa storia dalla quale esce la cultura e la civiltà europea. Non in senso evolutivo, nel senso come di uno stadio precedente che poi si prosegue per stadi, ma nel senso che la storia dell'umanità è una e tutti i popoli e tutte le civiltà ne fanno parte. Questa è una differenza radicale appunto dal crocianesimo ortodosso, ed è quella che poi rivendicherà facendo la critica politica nelle pagine successive di quel saggio che dicevamo. Lui propone per questo approccio, diciamo, di umanesimo allargato, un procedimento che chiama anamnesi storiografica. Lo fa nella parte finale del libro Naturalismo e Storicismo nell'etnologia, quando addirittura, dopo aver fatto tutta una critica, essenzialmente se la piglia con la scuola sociologica francese di Durkheim e Lévi-Brull, la scuola storico-culturale viennese, padre Schmidt, che era una cosa importantissima in Italia, adesso non possiamo fare gli accenni di storia dell'antropologia, teoricamente i secondo annualisti di teorie pratiche sanno di cosa sto parlando, l'evoluzionismo britannico. Diciamo solo che padre Schmidt, padre Wilhelm Schmidt, era un padre gesuita, come il nostro bravissimo papa di adesso, che lavorava a Roma, e la Chiesa Cattolica era una grande potenza etnologica, perché era una delle, forse l'unica, istituzione universale dell'epoca. E così come le potenze coloniali si erano confrontate con l'alterità perché andavano a conquistare terre e a fondare commerci in giro per il mondo, la Chiesa mandava missionari in tutto il mondo e quindi conosceva tutto il mondo e quindi ha sviluppato dottrine etnologiche di impronta fortemente confessionale, in particolare questa che si chiamava scuola storico-culturale. Padre Schmidt veniva da Vienna, ma poi ha lavorato lungamente a Roma, ed è stata una corrente molto importante nella storia degli studi etnologici. È uno degli obiettivi polemici di De Martino. Il discorso, diciamo, si sviluppa per tutto il libro prendendosela con tutti costoro. Alla fine propone un codice per l'etnologia storicista in 12 punti. Che bisogna fare se uno vuole fare etnologia storicista? E chiude lì il discorso. Mondo magico, 48, 7 anni dopo, sarà la prima applicazione dell'etnologia storicista, perciò dicevo pars destruens, pars costruens. Tra i precetti dell'etnologia storicista c'è appunto questo del metodo dell'anamnesi. L'anamnesi è quella che si fa dal dottore quando uno deve raccontare la storia sanitaria precedente. Che malattia hai avuto? Quella è l'anamnesi. Il racconto, la ricostruzione di quello che è successo al nostro corpo, in quel caso in termini patologici. I dottori normalmente, è un po' raro che lo fanno, teoricamente andrebbe fatto per una visione complessiva del paziente, ma anche semplicemente se uno ha una serie di pasticci ortopedici, tutta la storia che si sviluppa negli anni dei suoi guai ortopedici è l'anamnesi della sua salute in quel piccolo settore. De Martino propone un'anamnesi universale, cioè il metodo appunto che non è evoluzionistico, stadi che si succedono, si passa dall'uno all'altro eccetera, ma una ricostruzione, usa una serie di metafore appunto, rammemorazione, ricordare, ricostruire nella memoria eccetera, fare come se facesse parte del mio passato personale lo stato culturale che è manifestato dal primitivo attualmente esistente in posti lontani nel mondo o anche vicino a casa mia. Infatti, e dice, io ricostruisco all'indietro la storia, le tappe, i passaggi, i pezzi, usa la metafora dell'albero per parlare della storia dicendo che ha tanti rami. Noi, e c'è sempre un noi in De Martino, e questa cosa rimarrà sempre, anche da socialista, anche da comunista, anche da ragionatore sulla fine del mondo, c'è un noi, e il noi è la cultura alta, crociana o non, marxista o non, ma è il noi dei colti. La differenza rispetto a Croce è che Croce dice noi siamo noi, come diceva il Marchese del Grillo, e voi non siete nulla. Per De Martino è noi siamo noi e tutti dobbiamo esserci, e noi siamo tutti, anche se provvisoriamente non lo siamo. È temporaneo il fatto che noi non siamo tutti. Questo ci condurrebbe a un altro discorso interessante che mi ero... lo faremo, il discorso sul relativismo, perché questo un po' confligge con l'impostazione relativista dell'antropologia. Ma insomma, De Martino il concetto di noi lo mantiene sempre. La differenza è che mira a far sì che questo noi sia tutti e non vuole tenerne fuori larga parte dell'umanità. È possibile che questo noi sia tutti perché la storia è di tutti ed è fatta da tutti. L'albero della storia è fatto di tanti rami, tutti i rami fanno parte dell'albero, solo che sono messi in posti diversi, prendono direzioni diverse, hanno la luce da punti diversi, e dice lui, ricostruendo all'indietro il percorso di una determinata istituzione culturale, io arrivo fino al punto in cui c'è stata una biforcazione e il ramo dove sta seduto il trobriandese è un altro rispetto al ramo dove mi trovo seduto io adesso. La differenza è che il percorso lo fa lui e non il trobriandese. Questa è la differenza che fonda il noi, che non siamo tutti, almeno per il momento. Questo ha come conseguenza, sta sempre nella parte finale il codice per l'etnologia storicista, una decronologizzazione e una degeografizzazione del concetto di primitivo. Cioè primitivo non è né il lontano nel tempo, né il lontano dello, nello spazio, teoricamente, può anche esserlo, ma è irrilevante. Primitivo è il lontano da noi, logicamente e idealmente. Primitivo è ciò che vive, colui, coloro che vivono la loro vita associata secondo principi che io riconosco come altri rispetto a quelli che vivono nella nostra comunità associata, e con il mondo magico vedremo che la cifra che un po' unifica questa alterità e la caratterizza è il magismo, è la categoria della magia, ma poi ne parliamo. Qui fa un discorso in cui la questione della magia ancora non entra, parla proprio della caratterizzazione, che si deve intendere per primitivo, e dunque questo fonda anche il fatto che uno può fare benissimo ricerca a, come farà in seguito effettivamente lui stesso dopo qualche decennio, vicino casa, perché il relitto che adesso chiama così e continuerà a usare questa terminologia, Angelini lo nota, che trovo in Basilicata o in Salento, il relitto culturale che trovo in Basilicata o in Salento mi vale tale e quale come il relitto che posso trovare alle Trobriand o nelle pianure americane nei nativi delle pianure americane. Quindi decronologizzazione e degeografizzazione. Il primitivo non è qualcuno che sta da un'altra parte o che stava e non sta più. Lo riconosco per delle caratteristiche che cambiano. Una cosa che si modificherà nell'evoluzione della ricerca e del pensiero de Martiniano è che nel 41 naturalismo e stoicismo e l'etnologia, questo noi è non solo il punto di partenza del discorso, cosa che rimarrà sempre, ma è anche il punto d'arrivo, cioè è un noi che confina abbastanza tutto il discorso, cioè l'obiettivo di questa ambiziosissima e presuntuosissima cosa che si promette di fare nel 1941, cioè la riforma radicale dell'etnologia, l'obiettivo è illuminare la storia della civiltà occidentale. L'etnologia deve illuminare, l'etnologia così riformata, deve illuminare la storia della civiltà occidentale e deve concorrere, per quel che le spetta, a dare incremento e consapevolezza al nostro essere e al nostro dover essere. Altrove parla di incremento di autocoscienza. Cioè l'obiettivo di tutto questo lavoro è che diventiamo migliori noi. Sempre quel noi che era anche il punto di partenza. Quindi, bene o male, l'altro rimane un oggetto di studio, un qualche cosa che fa parte della storia, sì, e questo è una novità, però è un oggetto di studio, è uno strumento di pensiero, perché il mio pensiero si elevi, la mia autocoscienza si incrementi, eccetera. Quindi questo, diciamo, è una diversità, è una cosa che connota il De Martino del 41 e che nel corso del tempo e dello sviluppo della sua ricerca, pur mantenendo una serie di costanti, questo si allarga significativamente, perché appunto l'obiettivo dell'esserci tutti nella storia diventa un obiettivo che è proprio carne e sangue anche questa espressione gramsciana, dell'attività dello studioso che si fa anche politico. Sì.
Quindi lo studio della cultura salentina guarda quella, diciamo, le isole proprie, perché fanno tutte e due parte della stessa storia?
No, questo è un salto. A parte il fatto che lo studio della cultura salentina arriverà dopo, quindi quando De Martino ha superato questa visione certamente più angusta e più circoscritta, che ho chiamato del noi, della stessa storia, io dicevo l'idealismo di Benedetto Croce, che è il non plus ultra del pensiero razionale e moderno, sta nella stessa storia dei trobriandesi. La stessa storia, intendevo, tra il meglio dell'Occidente e il meno meglio del non Occidente. Però questa, diciamo, è una cosa di cui nel 41 non si tirano le conseguenze, si mettono le premesse. In questo senso c'è una coerenza negli sviluppi successivi, ma si mettono le premesse, se ne formulano le premesse, però, diciamo, lo sviluppo avviene successivamente. Il Salentino, la questione del Salentino entra più in un'economia, e la stessa storia entra più in un'economia di discorso che sul tema storia. Anche la parola storia, e qui però chiudiamo semplicemente con un accenno, sarà un problema dibattuto e in cui De Martino sarà oggetto di forti polemiche, per esempio con questo saggio appunto del 49 intorno a una storia del mondo popolare subalterno, in cui lui parla di irruzione nella storia del mondo popolare subalterno, che è l'insieme dei popoli coloniali e delle classi subalterne dei paesi sviluppati, che è una cosa che gli attira, diciamo un'espressione che gli attira critiche durissime da parte della sinistra ufficiale e del marxismo ufficiale, che, diciamo, a buon gioco dal suo punto di vista, che l'ha sempre saputo perché non è crociano, che quelli nella storia ci sono sempre stati. Ma lui lo diceva in un altro senso, e qui ci fermiamo perché la cosa sarebbe lunga. Se non ci sono altre domande su quanto detto finora. No, e allora ci vediamo martedì alle 17:00.